Oggi volevo rallegrarmi, ma questa occasione di riprensione mi ha un po', ma non mi ha spento del tutto. Mamma mia. Non so quanti qui conoscevano Lorenzo Creola. Quanti qui lo conoscevano?
Conoscevi Lorenzo?
Mamma. Allora, leggiamo dal Salmo numero 1. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede sul banco degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato presso i rivi d'acqua, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e la cui fronda non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Leggendo questi tre versetti mi è venuto in mente Lorenzo Creola. Perché? Perché Creola era un cattolico fedele, addirittura fedele al punto scrupoloso che aveva voluto nella sua casa una cappella con la Via Crucis, e c'avevo un cassetto dove metteva le ricevute delle offerte alla Chiesa Cattolica, e si confessava, aveva il suo confessore, eccetera. Ma un giorno a Carpi vide una cosa strana. Vide dei giovani in blue jeans con una chitarra, che inneggiavano al Vangelo, e lui conosceva il Vangelo, quindi rimase esterefatto, perché lui pensava che la parola di Dio potesse essere così portata solo da delle persone consacrate, da delle persone che avevano fatto un cammino all'interno della Chiesa Cattolica. E manifestò a sua moglie la sua meraviglia, e poi andò dal suo confessore per chiedere il permesso di poter andare a sentire cosa dicevano quei plebei, quei peccatori, perché annunciavano il Vangelo senza avere una veste cattolica, una veste. E così faremo un giorno anche noi oggi faremo così. Speriamo che qualcuno ci chieda perché siamo autorizzati a pronunciare le parole del Vangelo. Perché, non so se avete notato, in questi tre versetti c'è il cambiamento che è avvenuto nella nostra vita. Ecco perché Lorenzo era così contento quando veniva alla chiesa, mentre c'era purtroppo anche chi era un po' così. Insomma, non aveva questa allegrezza, ecco. Perché dobbiamo avere questa allegrezza? Io ho gioito per le preghiere, perché c'era il senso di questo cambiamento. Cioè, beato l'uomo che non cammina più secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né siede sul banco degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno. Oh, pensate che meraviglia! Qui si parla proprio di quello che è successo a noi. Questo qui è avvenuto, quando ci siamo convertiti a Dio, quando nelle nostre sofferenze, confessando la miseria della nostra carne e delle nostre anche cattive azioni, abbiamo deciso di cercare il Signore e in qualche modo ci siamo arrivati. E allora dice proprio: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi. Vedete, questo è il cambiamento radicale che è avvenuto nella nostra vita. Quando leggiamo i salmi, e spesso li leggiamo al martedì, spesso ci attardiamo nelle cose di culturali, anche culturali, invece di gioire su particolari fatti che vengono enunciati dalla parola di Dio, che ci stimolano a gioire per la nostra salvezza. Anche Giorgio adesso ci ha stimolati a confermare continuamente il nostro essere venuti al Signore, a gioire, a rallegrarci. Infatti qui dice: ma il cui diletto, versetto 2, è nella legge dell'Eterno, e su quella legge medita giorno e notte. Cos'era questa legge? Cosa vedete in questa legge? No, la Bibbia vuol dire tutto e niente. La legge era nel Vecchio Testamento, era un patto fra Dio e l'uomo che era caduto nel peccato. In quell'occasione era il popolo giudeo che era schiavo in Egitto a causa della sua incredulità e della sua malvagità, ed era caduto nell'idolatria, e non poteva risollevarsi con le sue forze, non aveva la capacità di uscire da quella schiavitù, perché l'esercito egiziano era potente e sarebbero stati tutti uccisi. Come potevano acquistare la liberazione? Come potevano uscire da lì e trovare una patria? Come potevano risollevarsi da quella situazione e diventare delle persone gradite a Dio? Come potevano? Ecco, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno, e su quella legge medita giorno e notte. Sì, perché la legge è un patto che comprende il sacrificio espiatorio che una volta era fatto facendo dei sacrifici di animali perfetti, per senza difetto né macchia, ma era un patto con Dio sulla base di queste cose che vengono dette da Davide in moltissimi salmi. Per cui mi sono rallegrato a leggerne alcuni proprio per capire che noi dobbiamo rallegrarci e venire qui, se siamo sollecitati, come Giorgio ci ha sollecitati, ad aiutare per fare le cose che competono alla Chiesa, che competono ai credenti, perché noi siamo un corpo unico in Cristo. Egli sarà un albero piantato presso i rivi d'acqua, il quale dà il suo frutto nella sua stagione e la cui fronda non appassisce. Tutto quello che fa prospererà. Vedete, noi eravamo dice in Geremia 17, eravamo come la tamerice nel deserto, che è un cespuglio che vive in primavera quando c'è ancora un po' di umidità, ma poi si rinsecchisce e poi continua a rotolare nel deserto col vento e nell'arsura non produce niente. Ma qui dice, siccome il nostro diletto è nella legge dell'Eterno, ma egli sarà come un albero piantato presso i rivi d'acqua, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, la cui fronde non appassisce e tutto quello che fa prospererà. Tutto quello che fa prospererà. Qui c'è la vita eterna. Non so se capite. In questi versetti antichi di Davide, che non conosceva ancora Gesù, ma gli fu promesso Gesù, hai capito? C'era questa realtà meravigliosa che in tantissimi salmi io mi sono rallegrato cercando questi passaggi al Vangelo, e avevo un foglio, e ne ho trovati tantissimi. E allora ho pensato al fratello Lorenzo che quando vide quelli là, brum, 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 hai capito, diceva, ma quelli sono matti. E il suo confessore gli disse, vai pure a vedere tu, perché tu sei fondato così tanto nel cattolicesimo che senz'altro li sgriderai, li riprenderai. Sì, sarà in grado di insegnargli qualcosa. E invece fu lui a ricevere. E a un certo punto, dopo il sermone, dopo la dichiarazione del Vangelo, lui voleva alzarsi, voleva gioire, ma sua moglie gli diceva, no, Lorenzo, aspetta. E allora Lorenzo, appena arrivò in garage, si buttò per terra e diede il suo cuore al Signore. E da allora per lui è stata una gioia incredibile passare da una religione al Vangelo della grazia. Al Vangelo della grazia. Non dobbiamo dimenticarci mai questo. Non dobbiamo mai dimenticarci, siamo passati. Se anche il nostro spirito, avevamo uno spirito religioso, adesso è la grazia che ci conduce, la grazia che ci dà gioia e allegrezza in tutti i momenti della nostra vita. È così. Adesso andiamo in Giovanni al capitolo 1 a vedere cosa dice Giovanni, ispirato dallo Spirito Santo. Senz'altro voi conoscete queste parole di Giovanni. Senz'altro voi conoscete queste parole, e quindi ci rallegreremo ancora insieme, ci rallegreremo perché Giovanni, che era il più giovane di tutti i discepoli, nella sua vecchiaia, avendo visto e letto gli altri evangeli, pensò bene di scrivere le cose che lui si ricordava. E così noi abbiamo questo Vangelo, che è l'ultimo dei Vangeli, ma che è anche quello più vivo, più meraviglioso, direi, più gradevole al nostro cuore. E non che gli altri lo siano meno. Nel principio era la parola. E la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei. Noi tutti, gli astri, il creato, il tempo, la vita, la nostra esistenza. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita e la vita era la luce degli uomini e la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno ricevuta. Non so se avete capito cosa voleva dire Giovanni. C'è un senso al nostro cuore, queste parole devono creare a noi una comprensione, una comunione con lo Spirito Santo che le ha formate nel cuore di Giovanni, perché qui si parla della parola. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ma cosa vuol dire questo? Ma guardate che è una cosa meravigliosa, perché in greco questa parola è logos, è una parola neutra, diciamo, non è né femminile né maschile. Ma parola vuol dire che è l'espressione, quello che ci permette di capire questo, che ci permette di dialogare fra di noi e di adesso di dialogare con Dio. Questa è la parola che non è come quella della sorella che insegna in una scuola per insegnare a degli allievi. Questa è la parola che Dio ci ha fatto avere attraverso i suoi profeti, perché noi potessimo avere comunione con Lui, come diceva Giorgio. Cioè noi dobbiamo capire che non ci abbiamo più da diventare preti, da diventare ecclesiastici, diventare qui, diventare là. No, persone normali, empi come gli empi di questo mondo, che a un certo punto di fronte alla parola di Dio, cioè a Cristo, ci siamo convertiti a una vita nuova. Tutto è cambiato in noi, tutto è cambiato. Io non so se voi capite il valore di questa parola, il fatto che l'uomo è l'unica creatura di questo mondo creato da Dio che è in grado di capire questa parola e di intenderla nel cuore e riporla nel cuore come lievito della sua vita, tale da trasformare una pianta secca in una pianta rigogliosa, come abbiamo letto nel Salmo numero 1. Questa parola è una parola divina, spirituale, per mezzo dello Spirito Santo, che deve echeggiare nei nostri cuori, deve permetterci di gioire di questa vita. Io mi ricorderò sempre Lorenzo, perché lui era rimasto folgorato dal fatto che Dio si potesse rivelare a delle persone normali, senza essere degli ecclesiastici di lunga data, senza essere, avere un'erudizione, avere un timbro, un'autenticazione da uomini. No, l'autenticazione è venuta da Dio. Voi siete qui, io sono qui, perché Dio sono stato folgorato dalla parola di Dio, come i fratelli che si sono battezzati. Noi siamo stati folgorati dallo Spirito Santo per appartenere a Dio e per gioire con Lui in eterno. Ma è una cosa meravigliosa, e tutto è dovuto a questa parola. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Mamma mia! Vedete che Dio, Gesù, era anche prima di diventare uomo, era già Dio e aveva col Padre e lo Spirito creato l'universo, fatto la creazione, atteso a quello che è la creazione del mondo e a tutte le cose che competono a questa creazione. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini, e la luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno ricevuta. In lei era la vita, cioè la vita, il creato, tutto quello che noi siamo, è stato creato a un certo punto, in un certo momento della storia, ed è scritto in Genesi al capitolo 1, al versetto 3. A un certo punto la Deità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo hanno detto: sia la luce. Genesi 1, 3. Sia la luce. E da quella luce divina è nata tutta la creazione e la materia di cui è creato questo universo, che continua a esistere perché il Signore continua a creare. Al versetto 23, mi sembra, 23, beh, insomma, sì, versetto 23. Fu sera, poi mattina, poi fu il quinto giorno. Poi Dio disse: produca la terra animali viventi secondo le loro specie, bestiame, rettili, animali selvatici della terra secondo le loro specie. E così fu. E Dio fece gli animali selvatici della terra secondo le loro specie, il bestiame secondo le loro specie, tutti i rettili della terra secondo le loro specie, e Dio vide che questo era buono. Poi al versetto, ma guardate, questa Bibbia non mi aiuta tanto. Comunque c'è la creazione dell'uomo. 27. E Dio disse, è vero qua, mamma mia, e Dio creò l'uomo a sua immagine. Ecco perché possiamo comunicare, E Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Vedete? Vedete che cosa meravigliosa, vedete come cos'è questa ossatura di come noi siamo arrivati fin qua e quello che saremo. E qui c'è lo spunto per pensare a quello che saremo quando saremo nella gloria che Gesù ci ha guadagnato col suo sacrificio. Questa è la cosa veramente meravigliosa e gloriosa. Questo è veramente la cosa meravigliosa. Torniamo al Vangelo di Giovanni, al versetto 6. E vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce affinché tutti credessero per mezzo di lui. Allora si parlava, il popolo di Dio era Israele. Quindi Giovanni era autenticato, figlio di un sacerdote, conoscente, parente di Gesù, di Maria, che fu concepì per lo Spirito Santo il Cristo. Ecco, quest'uomo era autenticato per la sua vita di sacrificio nel deserto, coperto come Elia di una veste di pelle, mangiava le locuste nel deserto, faceva una vita, diremmo, di pentimento, per essere autenticato verso Israele, perché lui doveva essere il testimone di Cristo, che Cristo fosse accettato da parte di Israele. E fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianze alla luce affinché tutti credessero per mezzo di lui. Pensate, lo Spirito Santo era con lui. Lo Spirito Santo era con lui. Che meraviglia! Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianze alla luce, cioè a Dio, a quel Dio che si stava manifestando in Cristo. La vera luce che illumina ogni uomo era per venire nel mondo. Cioè Gesù era già vivo, vivente, ma il suo ministero sarebbe iniziato solo con la fine di Giovanni. Giovanni doveva essere l'apripista per Gesù. Egli era nel mondo, vedete qui dice che Gesù c'era già nel mondo, egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Vedete, qui il Signore ha tagliato fuori tutti i sacerdoti, tutte le gerarchie di Israele, tutti i sacerdoti di Israele, perché in Gesù Dio si è manifestato alle creature normali, ai peccatori normali quali noi siamo. Ecco perché siamo qua. Dio ha voluto tagliare fuori tutto. Tutte le gerarchie, tutte le cose inutili che potevano deperire in mano all'uomo, e ha voluto cercare dei peccatori. Come cerca Dio questi peccatori? Salmo numero 2. Salmo numero 2. Perché tumultuano le nazioni e meditano i popoli cose vane? Il tumulto, lo vedete il tumulto? C'è tumulto in questo mondo o no? Se no, perché stiamo attaccati a Gesù? Perché la vita fuori ci fa paura. Le speranze e la... il modo di vivere, di parlare, di concepire le cose talmente tumultuoso perché non c'è Dio. Perché non c'è Dio? C'è un tumulto. C'è un tumulto. Perché tumultuano le nazioni e meditano i popoli cose vane, i re della terra si trovano e i principi si consigliano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto, dicendo: rompiamo i loro legami e gettiamo via da noi le loro funi. In ogni tempo è stato così. Anche nella prima Corinzia, al capitolo 2, dice: ma se i re della terra avessero potuto capire chi era Gesù, non l'avrebbero crocifisso. Ma quindi noi vedete gente bassa, hai capito? Siamo proprio quei peccatori che sono entrati in questa grazia magnifica che ci ha accolto e che ci condurrà fino alla meta celeste. Allora andiamo a vedere com'è che si converte un empio normale, come noi eravamo. Noi eravamo empi come tutti. Rompiamo i loro legami e gettiamo via da noi le loro funi. Guardate la cultura, la televisione, tutto quello che è il vanto di questo mondo. Sta diventando sempre più immorale, sempre più contro i comandamenti di Dio. L'uomo si sta distruggendo da solo. Questa epidemia è un segno di che il Signore ci vuol far capire. Allora, adesso vediamo come fa il Signore a convertirci. Versetto 4. Colui che siede nei cieli ne riderà. Il Signore si befferà di loro, di questi caporioni. Allora parlerà loro nella sua ira e nel suo furore li renderà smarriti. Eppure dirà: io ho stabilito il mio re sopra Sion, monte della mia santità. Ecco, l'ira di Dio. Romani 1,18, l'ira di Dio che viene dal cielo contro ogni impietà, e il nostro fratello là che dice sì, ce l'ha detto mentre si battezzava, lui non diceva che era sotto l'ira, ma quando ha capito Gesù, ha capito che cos'era, che eravamo sotto l'ira, non avevamo speranza, contavamo nel nostro egoismo solo su noi stessi e facendo quello che vedevamo far dagli altri. Non avevamo punti di appoggio, di conoscenza. Eravamo smarriti. Ma è questa parola, è l'ira che è venuta nella nostra vita. Io non voglio pensare a degli episodi di altri, io penso alla mia vita. E io sono venuto alla fede perché il Signore mi ha tartassato, mi ha fatto vedere la mia ipocrisia, i miei peccati, la mia stoltezza, il voler pretendere che gli altri siano come li voglio io, fino al punto, come voi, che abbiamo dovuto dire: io non posso fare in modo che gli altri siano come li voglio io. Io devo essere come vuole Dio che io sia. Ho dovuto cambiare i parametri. Io ero un medico che avevo dei guai nella mia professione, che era difficile lavorare con la gente che veniva sempre a chiedere anche per delle cose da nulla. E nella mia stupidità dicevo: ma cambieranno, trattandoli bene cambieranno. Quelli non cambiavano mai. La gente non, sia se ha delle cose gravi che delle cose piccole, è spaventata, vive in questo tumulto e va dal medico a cercare aiuto quando pensa che le cose siano di competenza del medico. Ma io vi dico che nella mia professione io ho dovuto cambiare, io ho dovuto cercare una luce in Dio che cambiasse me. Quando sono cambiato io, allora sono andato d'accordo anche con i miei pazienti e sono diventato amico e mi sono fatto anche in qualche modo apprezzare, ma solo perché il Signore ha cambiato me. Quindi questa conversione che il Signore vuole fare della nostra vita è un tipo di sapienza che ci permette di comunicare con gli altri, di avere empatia, di simpatizzare con chi soffre, con chi sta male, eccetera. E allora sono diventato in grado di comunicare con la gente, di essere capito, perché altrimenti non ci si capisce. Io parlo, c'è qui la Laura che insegna a scuola, bisogna che chi insegna, anche chi insegna come il medico, come tutti, bisogna arrivare a un punto di poter comunicare con gioia, con in modo giusto, con le persone per mezzo del Signore. È una cosa meravigliosa quel che fa il Signore. Ecco, colui che siede nei cieli ne riderà, il Signore si befferà di loro, allora parlerà loro nella sua ira e nel suo furore li renderà smarriti. Ci sarebbe da leggere in Romani il capitolo 1 e 2 dal versetto 18, ma non si può. Eppure dirà: io ho stabilito il mio re sopra Sion, monte della mia santità. Vedete? C'è solo uno che può risolvere i nostri problemi e che ci ha condotte qua, Gesù. Noi siamo qua perché il Figlio Gesù, Dio ha stabilito, ha avuto ira per i testoni che eravamo, ma poi ha stabilito il suo re e noi l'abbiamo accettato. Io spiegherò il decreto. L'Eterno mi disse: tu sei il mio figliuolo, oggi ti ho generato. Chiedimi, io ti darò le nazioni per tua eredità e l'estremità della terra per tuo possesso. Che meraviglia! Pensate, colui che ci ha creati e che ha visto nel pantano in cui c'eravamo come ha fatto con Israele, che lo ha tirato fuori dall'Egitto, così ha fatto con ciascuno di noi. Ci è venuto a cercare e ci ha additato Gesù. Tutte le volte che io leggo questi passi rimango esterrefatto, perché dov'è che voglio condurvi in Romani 3. Voglio condurvi in Romani 3. Vedete, Dio ha stabilito il suo figliuolo. Romani 3, versetto 9. Universalità del peccato. Che dunque? Abbiamo noi qualche superiorità? Affatto, perché abbiamo dinanzi provato che tutti, giudei e greci, sono sotto il peccato, siccome è scritto: non c'è alcun giusto, neppure uno, non c'è alcuno che abbia intendimento, né alcuno che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili, non c'è alcuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto. Con le loro lingue hanno usato frode, c'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra. La loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. I loro piedi sono veloci a spargere il sangue. Sulle loro vie è rovina e calamità. Non hanno conosciuto la via della pace. Non c'è timore di Dio davanti agli occhi loro. Ora, noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia turata e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio. Vedete, l'uomo deve arrivare a confessare il proprio peccato e alzare gli occhi al cielo. Signore, se ci sei, se c'è un Dio, se c'è un creatore, se c'è, perché vediamo che nel mondo c'è un'armonia, vediamo che la creazione fedele, vediamo che i campi continuano a produrre se uno li coltiva o no. C'è il nostro, qui abbiamo un esperto. Allora c'è un'armonia, ma è l'uomo che è in disarmonia. È l'uomo che è in disarmonia. E tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio, poiché per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto, giacché mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Qui siamo smarriti, però ci sono due paroline. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una giustizia di Dio attestata dalla legge e dai profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti, poiché non v'è distinzione, difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Vedete perché siamo qua? Vedete come ci ha guidati il Signore? Vedete che meraviglia? Ecco perché, da dove viene la nostra gioia, la nostra allegrezza. La nostra gioia, la nostra allegrezza viene da questo. Il Signore ci ha guidati, ci ha visti, ha avuto pietà di noi e ci ha portati qui nella sua misericordia. Amen.
Yeah.